Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Al microfono Dario Villani, oggi il nostro ospite Antonio Di Camillo, vicepresidente della ARI, Associazione Radioamatori Italiani di Pescara. Buonasera, benvenuto in trasmissione.
Buonasera, buonasera.
Ecco, il 26 e 27 novembre, alla fine di questo mese, prende il via nei padiglioni di Pescara Fiere la 56esima edizione della Fiera Mercato Nazionale del Radioamatore di Pescara, che già preannuncia novità in programma, e tra l'altro c'è anche la possibilità di partecipare alla sessione di esame per la licenza di radioamatore della ARRL, l'Associazione Radioamatori Americani, oltre quelle per chi chiaramente ovviamente già è in possesso di quella italiana anche, e poi c'è l'undicesima gara di migliore autocostruzione elettronica. Allora, vogliamo parlare di questa edizione della Fiera di Pescara, Di Camillo?
Ma certo, noi abbiamo messo il massimo dell'impegno per far sì che venga realizzata un'ottima manifestazione, come da nostra tradizione. Il calendario delle manifestazioni collaterali è molto nutrito. Io ufficialmente in questo momento non mi posso pronunciare, però lei già ha toccato alcuni argomenti clou, un paio di argomenti clou delle attività che verranno svolte.
Mi è parso di capire che ci sono anche dei convegni collaterali, no, alla fiera vera e propria.
Beh, uno di questi, ad esempio, è l'argomento del terzo settore, che è un argomento vitale adesso per le associazioni, adesso da qualche anno ormai. Quindi approfondiremo su questo argomento con il nostro presidente nazionale Alessio Sacchi, che ci ha assicurato la sua partecipazione. Poi avremo anche, ripeto, altri convegni, però sono in attesa di avere il calendario
più preciso, chiaramente,
perché ovviamente il nostro è un gioco di squadra.
Ecco, diciamo che naturalmente ai nostri ascoltatori rimandiamo alle pagine del sito web dell'ARI di Pescara. Ecco, non c'è giusto qualche nome che si può fare circa gli espositori? Penso che senz'altro c'è anche un patrocinio da parte del comune, no? che vi sostiene.
Noi avremo il patrocinio del comune della provincia di Pescara. Degli espositori, tra i più qualificati nel campo della componentistica elettronica, la richiesta di partecipazione della ditta Parsic, che è un'importantissima ditta molto nordita, così come anche di tanti altri. Quest'anno stiamo cercando anche di dare spazio al mercatino di scambio, perché è un settore molto interessante che che riscuote molto successo.
Ecco, appunto, in genere quali sono i settori più richiesti dai visitatori? Mi pare che nelle passate edizioni avete avuto delle punte addirittura di 10.000 visitatori. So che ci sono i settori della radio d'epoca, il surplus, naturalmente c'è anche la correlazione con il settore dell'informatica. Oramai i radioamatori sono, diciamo, molto contaminati dall'informatica, no?
Certo, certo, e infatti abbiamo delle ditte fornitrici di computer che annoveriamo tra i nostri espositori già da qualche anno, ma appunto perché il computer della stazione radioamatoriale, ma anche nel laboratorio del radioamatore e dell'autocostruttore, ha un ruolo sempre più preminente.
Ecco, poi per un altro settore che non ci si può dimenticare è quello dell'editoria specializzata, no?
Certo, ma infatti noi abbiamo un espositore storico che è la Sandit Libri di Bergamo, di Albino di Bergamo, che sarà presente con un vastissimo campionario di pubblicazioni, veramente, veramente vasto.
Ecco, io ho nominato chiaramente i partecipanti perché c'è un nutrito numero di aficionados che vi seguono, di pubblico, e credo che una parte da Leone senz'altro lo fanno anche le scuole, no? Che vengono a visitarvi.
Sì, infatti il nostro collega che sovrintende a questo compito ha preso come solito contatti con diversi istituti scolastici. Io stesso ho ricevuto telefonate da Isernia, dall'Aquila, quindi da province limitrofe e province regioni limitrofe, quindi ci auguriamo che questa edizione ci faccia lasciare alle spalle definitivamente l'esperienza Covid che ha penalizzato queste manifestazioni, tutte le manifestazioni dove c'è pubblico, inevitabilmente motivo di stare uno di fianco all'altro. Certo, noi in passato abbiamo sempre fatto e messo in atto tutte le precauzioni necessarie, mascherine, sanificatori e quant'altro. Quest'anno diciamo che affronteremo la mostra con uno spirito che ci riporta qualche anno indietro.
Per fortuna ci portiamo tutti alle spalle questo brutto periodo del Covid. Sì. Ecco, abbiamo citato non a caso poco fa le scuole che vengono a fare visita alla Fiera Mercato del Radioamatore di Pescara, che è una delle più rinomate a livello nazionale, e non a caso proprio di recente è partito un gruppo Facebook, La Radio nelle Scuole, che fa parte anche dell'ARI, dell'Associazione Radioamatori Italiani. Ecco, credo che poi, tra l'altro, un tema che è sempre ricorrente, voi l'avete toccato con mano con la vostra partecipazione, io mi ricordo una trasmissione che abbiamo fatto insieme a lei, dottor Di Camillo, riguardo sempre il tema della protezione civile, che è sempre un tema ricorrente, no?
Beh, certo, chi segue l'attività radioamatoriale con un occhio d'attenzione è a conoscenza del ruolo che i radioamatori hanno nell'ambito della protezione civile. È un ruolo magari di nicchia, ma molto importante, perché laddove non ci sono più modi di comunicare, il radioamatore con piccoli apparati, con poca potenza, con l'inventiva del tecnico operatore radio riesce ad avere collegamenti anche con zone molto disagiate, difficilmente collegabili per l'orografia del territorio. Uno per tutte, nel gennaio 2017, la tragedia di Rigopiano, dove proprio la nostra sezione dell'ARI di Pescara, dell'ARI dell'Aquila, sono intervenute mandando operatori per assicurare un ulteriore canale di comunicazione.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, presidente Di Camillo, lei diciamo che forse è una delle persone più anziane in carica, spero di non fare una gaffa con questa dichiarazione, e considerato che siamo alla 56esima edizione di questa fiera, a parte poi che ci sono anche delle edizioni estive, no? Ecco, ha qualche aneddoto da ricordarci circa le passate edizioni, le primissime edizioni di questa fiera che oramai fa parte della storia dei radioamatori?
Questo è vero, sono anziano.
Siamo in due allora.
Da ragazzino sono entrato in questo ambiente della sezione di Pescara e ho dato per gli ultimi 40 anni, se vogliamo, un contributo.
Aneddoti, può dire qualcosa di come partì questa fiera? Era partì proprio, diciamo, in modo hobbistico e poi si è ingrandita man mano?
Questo l'ho sentito raccontare, ovviamente, perché è vero che dal 71 giro per questi ambienti, però qualche anno prima, 6 anni prima per la precisione, altri nostri soci.
C'è stato qualcun altro prima di lei?
Sì. Ha messo in moto un'organizzazione che è partita prima con un incontro tra affezionati e poi è diventato anche un momento commerciale. Negli ultimi decenni, quindi 25-30 anni, abbiamo anche fatto in modo che ci fossero, ecco, attività istruttive, attività che portassero nuova linfa a radiantismo, all'autocostruzione. Questo ha dato un grosso soddisfazione.
Ecco, diciamo l'edizione più antica che lei ricorda che ha visitato, facendo un paragone con quella che ha visitato con quella di oggi, penso sicuramente ne è stata fatta di strada, no?
Di strada ne è stata fatta tantissimo. Io ricordo nel 1971 è stato, penso, il primo ricordo che ho della mostra Mercato del Radioamatore nei locali dell'ex Borsa Merci dell'attuale Borsa Merci di Pescara. Allora era conformato in un modo differente, e fino ad arrivare adesso al centro Pescara Fiere, dove insomma, abbiamo trovato ospitalità, e passando per la Fiera Adriatica, che era una struttura eccezionale per questo tipo di attività, soprattutto perché era possibile ospitare tante ditte espositrici e anche perché era possibile offrire altri servizi, bar, ristorante, capienti, centri convegni. Quindi rimpiangiamo un po' la Fiera Adriatica, purtroppo abbiamo dovuto abbandonare perché ha cessato questo tipo di attività.
Va benissimo, noi diciamo che ai nostri ascoltatori diamo appuntamento per il 26 e 27 novembre prossimo presso i padiglioni di Pescara Fiere per la 56esima edizione della Fiera Mercato Nazionale del Radioamatore, esatto, di Pescara. E con un'ultima battuta, c'è ancora qualche cosa che lei, qualche sogno ancora che vorrebbe realizzare, che magari ne parlate fra voi amici in sede, no, della sera di Pescara, quando vi ritrovate tutte le sere?
Beh, sogni sono troppo lontani, però noi pianifichiamo fino adesso ancora validamente, nonostante l'anzianità di servizio. Quindi ecco, auspico che con i miei consoci possiamo, nel corso dei prossimi anni, entrare nel vivo dalle nuove tecniche di comunicazione per dare anche servizio alla collettività, perché associarsi significa anche questo, essere in un contesto sociale e dare un contributo.
Allora, dall'altro capo del telefono, Antonio Di Camillo, presidente dell'Associazione Radioamatori Italiani Pescara, vicepresidente, grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Grazie a voi, a risentirci.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
In un rapporto della Microsoft, i paesi NATO sono l'obiettivo del 90% dei cyberattacchi russi, offensive, nation state, anche da Iran, Nord Corea e Cina. Nell'ultimo anno i cyberattacchi nation state, cioè dove dietro c'è uno stato, che hanno preso di mira infrastrutture critiche, sono passati dal 20% al 40%. L'impennata è dovuta principalmente all'inizio del conflitto ibrido tra Russia e Ucraina. I paesi membri della NATO sono stati l'obiettivo del 90% degli attacchi condotti da attori russi, con il 48% di questi attacchi che hanno interessato aziende informatiche con sede nei paesi della NATO. E una delle evidenze del Digital Defense Report 2022 di Microsoft, riportato in questi giorni dall'agenzia di stampa ANSA. Ma non esiste solo il conflitto ucraino. Anche l'Iran, spiega Microsoft, ha intensificato gli attacchi in seguito alla transizione del potere presidenziale e lanciato offensive distruttive contro Israele e infrastrutture critiche extraterritoriali. E la Corea del Nord, che oltre i test missilistici nella prima metà del 2022, ha intensificato una serie di attacchi per rubare tecnologia alle aziende aerospaziali e ai ricercatori di tutto il mondo e per ottenere accesso a dati e fondi a sostegno dell'economia locale. Anche la Cina, purtroppo, rivela Microsoft, sarebbe coinvolta in questo tipo di attività. Il report Microsoft parla anche del Influence Operations, dove la Russia ha sfruttato gli strumenti a proprio favore per attivare campagne di disinformazione sull'invasione in Ucraina e sulla pandemia, in modo da screditare l'Occidente e promuovere le proprie strategie nazionaliste. Twitter, Musk annuncia stretta sugli account falsi e richiama decine di dipendenti licenziati nei giorni scorsi, ma è sui furti d'identità che vuole concentrare la sua attenzione, e ciò non può che trovare consensi. Ogni cambio di nome provocherà temporaneamente la perdita della spunta blu senza preavviso, fa sapere il miliardario che ha appena introdotto il pagamento di $8 per avere un account verificato. Musk, più rigido anche su qualsiasi impersonificazione dove non sia specificata la parola parodia, sarà sospeso. Una verifica accurata, inoltre, renderà più democratico il giornalismo e darà più potere alla voce della gente. Nel frattempo il fondatore di Tesla ha richiamato decine di dipendenti licenziati qualche giorno fa, ne erano stati mandati via circa 3.700. Alcuni sono stati cacciati per sbaglio, altri sono indispensabili, e infatti è stata già promossa una class action al tribunale di San Francisco da parte di ex dipendenti contro i licenziamenti. I dipendenti accusano l'azienda di atteggiamento sindacale e soprattutto di non aver ricevuto il giusto preavviso, che in America è di 60 giorni. E intanto il Wall Street Journal parla di possibili licenziamenti anche in casa Meta, la società proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp. I tagli potrebbero essere annunciati in questi giorni. I licenziamenti potrebbero riguardare migliaia di persone, la prima operazione del genere nella storia della compagnia, anche se in proporzione inferiori rispetto a Twitter. In un anno che ha visto una contrazione del settore, lo scorso settembre la società aveva dichiarato di avere 87.000 impiegati e, secondo quanto riportato dal quotidiano economico americano, già allora pensava un taglio del 10% delle spese anche attraverso licenziamenti. Apple, tempi di attesi più lunghi per i nuovi iPhone. A causa delle misure per la pandemia all'impianto cinese di Zhengzhou, lo stabilimento di assemblaggio di iPhone 14 Pro, il più grande al mondo, che si trova appunto nella provincia cinese dell'Henan, è stata duramente colpita dalle restrizioni contro la pandemia. E infatti la struttura della taiwanese Foxconn sta attualmente operando a regime significativamente ridotto. Con l'avvicinarsi della stagione degli acquisti di fine anno, si avranno spedizioni di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max inferiori, e i clienti dovranno aspettare più a lungo per i nuovi modelli. Amazon e Snapchat lanciano l'e-commerce in realtà aumentata. Si parte dagli occhiali, prova in AR e acquisto da smartphone, e questo tramite l'app di Snapchat, degli occhiali presenti nel catalogo di Amazon Fashion, utilizzando la fotocamera dello smartphone. Come accade per le emoticons, l'utente potrà scegliere il modello preferito e, nel caso, finalizzare l'acquisto con un click che rimanderà sul sito di e-commerce. La tecnologia Virtual Try-On è solo il primo passo verso un'estensione della prova di abiti e altri gadget attraverso la realtà aumentata. Amazon offre già da tempo la possibilità agli iscritti di provare accessori attraverso la fotocamera, grazie alle cosiddette AR Shopping Lenses, la categoria di filtri dedicati alla moda, in collaborazione con numerosi marchi fra moda e prodotti di bellezza. Secondo Snapchat, nel 2021 circa 250 milioni di utenti hanno utilizzato gli appositi occhiali, sebbene gli algoritmi non rivelino i numeri di quanti abbiano effettivamente proseguito con un acquisto del prodotto. Al fianco dei prodotti da provare, si potranno visualizzare anche prezzi ed eventuali promozioni, che cambieranno in tempo reale qualora vi siano particolari iniziative in corso, come il prossimo Black Friday del 25 novembre.
bene, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.